Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.
Un caro saluto agli ascoltatori di Raduni Sport da Leonardo Antonelli di YouRadio e benvenuti alla 24esima puntata di Stop and Go. Il tema della puntata di oggi è il tifo del mondo dello sport. Come sappiamo infatti tutti gli sport attualmente sono fermi per causa dell'emergenza sanitaria e di conseguenza è fermo anche il tifo. Sia quello organizzato, cioè di coloro che si recavano fisicamente per seguire i match, sia il tifo fatto da casa. Il primo contributo che vi proponiamo è stato realizzato da Davide Farinetti di Radio 6023, che ha intervistato per noi Antonio Ferrari, patron del team di automobilismo Endurance Euro International. L'intervista è stata suddivisa in due parti. Con la prima parte che ascolterete adesso andremo a conoscere il protagonista Antonio Ferrari e cercheremo di capire come è entrato nel mondo dei motori. Do dunque subito la linea a Davide per la prima parte dell'intervista.
Stop and Go!
Cari amici di Raduni Sport, qui è il vostro Davide Boris e quest'oggi sono in compagnia di Antonio Ferrari, patron di Euro International Group, un team di automobilismo che ha vinto nel corso degli anni ben 36 campionati tra le corse realizzate in Europa e negli Stati Uniti. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a voi.
Vorrei iniziare chiedendole come nasce la sua passione per i motori e cosa l'ha portato poi dopo a creare un team automobilistico.
Nasco da una famiglia del centro Italia, mio padre era un geometra in architetto. Avevo uno zio che correva a livello non professionale, ma allora la Formula 1 era diversa, nelle vetture di Formula 1 o 2. Da giovane ho avuto sempre passione delle corse, quindi mio padre mi portò per la prima volta a Vallelunga a vedere una gara, penso che avevo 8 anni. Mi sono laureato in ingegneria meccanica con una specializzazione in aerodinamica di macchine da corsa nell'81 all'Università di Sapienza di Roma. E poi ho subito iniziato a lavorare.
E l'esperienza con Euro International Group quando nasce e soprattutto ha avuto qualche esperienza precedente prima di creare il suo team personale?
Io ho iniziato subito lavorandomi nell'81, ma avevo già 2 anni di pratica nel settore delle corse proprio a livello molto molto elementare. Seguivo delle piccole squadre di Formula 3, di Formula 2000 dal 78, quindi già da 3 anni prima. Quando mi sono laureato nell'81 ebbi la fortuna di avere un'altissima valutazione nella mia laurea, ho preso 10 lode e pubblicazione, fui diciamo tra i 3 migliori ingegneri d'Italia nel settore dell'automobilismo. C'era un premio Enzo Ferrari che veniva assegnato. Vinsi questo premio che portava la possibilità di lavorare nel settore delle macchine da corsa legate a Ferrari e entrai subito a lavorare. Mi lavorai il venerdì e lunedì iniziai a lavorare seguendo un programma di vetture GT Ferrari, allora c'era la 512, attraverso la scuderia Bellancauto, che era la scuderia che gestiva le Ferrari 512 per conto della Ferrari in Italia, e questo era a Roma. Da quella è nato un lavoro a tempo pieno, perché l'automobilismo non era la mia occupazione principale e comunque esclusiva, e diventai responsabile tecnico per 8 anni dell'Associazione Nazionale Costruttori Macchine Agricole, perché uno dei piloti che correva per la scuderia Bellancauto era il dottor Ambrogi, che era il direttore dell'Unacoma di questa associazione, che mi volle come giovane ingegnere nell'ufficio tecnico, e quindi abbinavo automobilismo diciamo come seconda occupazione venerdì, sabato e domenica e tutte le sere dalle 17 in poi con il lavoro sulle macchine da corsa.
Stop and Go.
Eccoci rientrati dalla prima parte dell'intervista. Ora andremo invece a scoprire il sentiment dei tifosi. Abbiamo infatti raccolto attraverso un vox populi che vi proponiamo una sequenza di interviste ad appassionati di sport che ci parlano di come ritengono possa essere interessante lo sport anche senza il tifo e di come da tifosi stanno vivendo questa fase difficile. Ecco a voi la raccolta di audio realizzati da alcuni membri della redazione.
Stop and Go.
Dunque, questo periodo di chiusura forzata dettata da questa pandemia, appunto il calcio a maggior ragione ha risentito non solo per quanto riguarda i conti dei club, della Lega Calcio e quant'altro, ma anche e soprattutto per quello che concerne proprio la sua legittimazione sociale di massa, e quindi in primis il soggetto sociale dei tifosi, che rischia con la ripresa delle attività, che è ancora in fase di discussione, di non poter frequentare gli stadi, gli impianti sportivi per diverso tempo, a quanto pare. Tutto questo segue un filone che negli ultimi 20 anni, con l'avvento massiccio delle televisioni, sta mettendo sempre più da parte la figura stessa del tifoso, che, come accennavo, è quella che più di altre forse ha caratterizzato fin dalla sua storia, fin dagli albori, il calcio per essere uno sport di massa, appunto, quindi per il suo seguito. E io sono convinto che tutto questo, appunto, non farà altro che inficiare il carattere popolare di cui il calcio è portatore da sempre. E per citare John King, scrittore inglese, appunto, il rischio ben veritiero è quello che il calcio senza i tifosi diventi un oggetto a tutti gli effetti asettico e fine a se stesso.
Come vedo il wrestling senza pubblico dal punto di vista di un appassionato? La risposta ovvia e immediata è seduto davanti al mio PC come prima. La risposta un po' più seria è che ti rendi conto che a vari livelli non avere un pubblico nell'arena dà di meno e costringe a rivedere e proporre cose diverse, anche soltanto perché se noi pensiamo che su YouTube ci sono diverse raccolte di come ha reagito il pubblico a quello o a quell'altro, ti fa capire che avere una folla che fischia, applaude, fa i cori, reagisce oppure non reagisce per niente è un qualcosa che si dà per scontato, ma che invece fa la differenza. E non soltanto nelle federazioni minori, che tanto hanno 50 persone che vanno a vederle, ma un po' ovunque.
La pausa dello sport da tifoso, ora dopo 2 mesi, la sto vivendo un po' meglio, perché volente o nolente è una cosa che tutti possiamo toglierci dalla nostra vita. Per quanto siamo appassionati, il calcio non è fondamentale per nessuno. Devo dire che i meme mi aiutano a non dimenticarmene del tutto in questo periodo dove non succede niente. Per fare dei meme interessanti relativi al calcio bisogna o prendere fatti di cronaca e rileggerli in chiave calcistica, che è fattibilissimo, oppure cercare cose storiche, situazioni, partite storiche e rielaborarle. In ogni caso bisogna dire che fare meme calcistici o riferiti nello specifico a una squadra ti aiuta comunque a mantenere un collegamento con questo sport che magari altri non hanno, perché o non fanno meme o non seguono pagine di questo tipo. Quindi sì, devo dire che aiuta, anzi devo dire che da parte mia è un passatempo che trovo divertente e che mi aiuta a cervellarmi, a fare un meme divertente, a far passare il tempo durante la quarantena.
Quanto riguarda le gare virtuali, posso dire che sono molto divertenti, perché comunque si concentrano molto su quello, il divertimento, soprattutto queste gare che sono molto caciarone e fatte appunto per divertimento, per svago. Preferisco molto di più un intrattenimento virtuale in questa situazione che un intrattenimento senza pubblico, perché non pensiamo che la Formula 1 non abbia lo stesso problema della Serie A calcio, quando appunto ci siano situazioni del tipo gare senza pubblico. La stranezza è la stessa, quindi sinceramente preferisco di più vedere delle gare virtuali dove non c'è questo problema del pubblico. Sei tu che guardi una macchina creata in computer grafica che gareggia contro altre macchine. Sinceramente preferisco molto di più questo che vedere uno spettacolo senza pubblico. E quanto se ne dica della Formula 1, che lo spettacolo siano le macchine che corrono, sinceramente non riuscirei a godermi una gara senza pubblico in Formula 1, in MotoGP o quello che è.
Stop and go.
Dopo aver ascoltato le impressioni dei tifosi, ritorniamo all'intervista realizzata da Davide Farinetti. Nella seconda parte si fa invece un'analisi sulla situazione attuale del mondo dell'automobilismo e di come la passione del patron sia forte come quella di un tempo. Ancora a te la linea, Davide, per la seconda parte dell'intervista.
Stop and go.
come sta lavorando per cercare di essere pronto per la stagione e se ritiene anche che questa stagione si debba comunque correre o può essere più utile prendersi anche una pausa e lavorare per il 2021.
Noi abbiamo lavorato in azienda sino alla fine di marzo. L'LMS ci ha comunicato che nonostante l'indicazione di Macron, la data del 13-14 di luglio il ricard rimane, è il nostro prologo, che è appunto il prologo dell'inizio del campionato del weekend successivo, e loro cercheranno di mantenere questa data. Penso che tra 3 mesi, spero, la situazione cambi e seguiremo un po' gli eventi. Noi dobbiamo, come penso un po' tutti, riprendere a lavorare, perché l'occupazione e il lavoro, questa è un'azienda che fattura tanto e ha bisogno anche di ricevere i pagamenti, quindi non riceviamo i pagamenti se non corriamo e di conseguenza tutto questo vuol dire per noi adesso cercare di stare fuori dal problema e continuare a lavorare, non pensarci, sperando di riprendere e speriamo di riprendere veramente a regime subito dopo il 1 maggio.
Come ultima domanda per concludere questa intervista, le chiedo che cosa in tutti questi anni l'ha sempre mossa nel voler continuare a correre ripetutamente, oltre al voler continuare a vincere, cos'è che l'ha mossa nel continuare giorno dopo giorno a lavorare per essere vincente?
Ma innanzitutto la passione, la passione delle corse è qualcosa che nasce, che si sente, uno porta una maglia come una squadra di calcio, che porta e che vuole sempre migliorare, che vuole sempre portarla ad alti livelli. Soprattutto noi che corriamo a livello internazionale ci scontriamo con team di tutto il mondo, quindi un po' anche l'Italia che vince indirettamente e poi sempre di far meglio. La mia ottica è stata di ottimizzare sempre il team in funzione delle risorse disponibili. Oggi l'Euro International Group ha una struttura in America, corre in India, ha una grossa struttura in Italia, ha 4 semirimorchi, 6 container, tutto abbiamo 21 macchine da corsa, quindi muoviamo un bel indotto, muoviamo della gente, ma per farlo uno deve rendersi conto che dietro di me ci sono i risultati, ma ci sono anche tante famiglie, quindi io sto lavorando anche per dare poi lo stipendio ai miei per il loro lavoro o ai part-time quando verranno. Quindi è da una parte una passione interna. Il giorno in cui mi accorgerò che è finita andrò in pensione, non è che ci vogliono poi tanti anni. L'altra è un commitment, il fatto che hai sulle spalle della gente che deve portare uno stipendio a casa, e quindi sono queste due cose che ti fanno lavorare ogni giorno. Io ho lavorato, sono solo qui, quindi ho lavorato il giorno di Pasqua, il giorno di Pasquetta, insomma, quindi indifferentemente da quelle che sono poi i futuri che questo Covid-19 ci autorizzerà, devo continuare a spingere.
Perfetto Antonio, io la ringrazio per la sua testimonianza, per averci raccontato la sua storia, la storia di Euro International e di come anche una squadra di automobilismo sia in grado appunto di poter sviluppare al meglio dei talenti e poter vincere e continuare anche a dare lavoro alle persone che appunto sono gli ingegneri e tutti coloro che lavorano in un mondo dell'automobilismo. Quindi grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Stop and go.
Ringraziamo dunque Davide e la redazione per le interviste che avete ascoltato sin qui. Si conclude la 24esima puntata di Stop and Go, ma non senza avervi ricordato che potrete ascoltare questa e tutte le altre puntate su raduni.org. Inoltre vi ricordiamo che potete trovarci sui social, Facebook e Instagram sulla nostra pagina Raduni Sport. Vi lasciamo adesso alle impressioni della nostra redazione, di noi tifosi come voi, ciascuno amante del proprio sport preferito. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.
Stop and go. Come tutti gli altri sport, anche la pallavolo, il tifo è una parte fondamentale. Purtroppo però la pallavolo non è uno sport seguito tanto quanto il calcio, quindi i veri tifosi sono molti di meno, ma per questo non si fermano. Io ho assistito a moltissime partite della squadra della mia città, quindi so cosa si prova. Ho respirato quell'aria di agitazione prima della partita, quella sensazione che ti fa sperare che la tua squadra possa vincere, ma allo stesso tempo sei un po' preoccupato per come potrebbe andare. L'adrenalina che si scatena quando inizia la partita e sei lì, insieme ai tuoi amici, ai tuoi compagni di viaggio, che urli a squarciagola, con i quali dopo ogni punto fate cadere il palazzetto per far capire che ci siete, per far sentire alla vostra squadra e ai vostri giocatori che siete lì per loro e che non li abbandonerete. La nazionale è una cosa un po' diversa. Purtroppo, a causa dell'emergenza coronavirus, non si svolgeranno le Olimpiadi, perché altrimenti, per l'ennesima volta, la passione per questo sport avrebbe mostrato l'impensabile. Durante il campionato, tra i tifosi di squadre opposte, capita spesso di scontrarsi, ma con la nazionale è tutto diverso. Si diventa un gruppo unico, unito per un solo obiettivo. Questo è il tifo in realtà, rimanere uniti anche nelle divergenze e nelle difficoltà per raggiungere un solo obiettivo.
Sarà difficile per noi amanti del tennis non poter veder disputare le più belle sfide internazionali quest'anno. Sappiamo infatti che è stata annullata l'edizione 2020 di Wimbledon. Ci mancherà soprattutto non poter vedere grandi tennisti che si sfidano sui campi d'erba verde scintillanti, ma ci mancheranno anche quei cappellini buffi, tipici inglesi e tutti colorati che indossano gli spettatori sugli spalti e soprattutto che spezzano quel grigiore del clima tipico britannico. Ma a risollevarci su di morale ci pensano due atlete italiane, Vittoria Olivieri e Carola Pessina, che con la loro iniziativa, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid, si sfidano a colpi di racchettate sui tetti di finale ligure.
Il vero tifoso di Formula 1 sente la tensione già delle prove del venerdì e magari se ha la fortuna di assistere alla gara dal vivo non vede l'ora di farsi fare un autografo dal proprio beniamino. La domenica si aspetta lo spegnimento dei semafori per vedere chi passa in testa alla prima curva e magari a fine gara si va sotto il podio per festeggiare o ci si alza in piedi dal divano di casa. Se non ci fosse questa situazione di emergenza staremmo per fare già un primo bilancio dopo i primi appuntamenti.
Se in tutto il mondo gli sport si sono fermati, ce n'è uno che continua imperterrito come se quasi niente fosse successo, il wrestling. Un paio di settimane fa si è svolta WrestleMania, l'evento principale dell'anno della federazione di wrestling più importante, la WWE. Le modifiche per il coronavirus sono state sostanziali. L'evento si è svolto a porte chiuse, diviso in due serate e è andato in onda in differita anziché in diretta. Il fan di wrestling quindi ha potuto godere di qualche ora di intrattenimento e spensieratezza, riuscendo per un po' ad accantonare quello che succedeva fuori dalla finestra. Ma un po' tutti si aspettavano e in realtà auspicavano che la WWE si fermasse dopo WrestleMania. E invece si è deciso di andare avanti, continuando a produrre gli show e mettendo in piedi incontri fra atleti che necessariamente non possono mantenere le distanze di sicurezza. I fan avrebbero capito la situazione e anzi hanno spinto affinché tutto si fermasse. Ma persino Donald Trump ha inserito il wrestling e in particolare la WWE tra gli ingranaggi essenziali alla comunità e quindi che non può fermarsi per l'emergenza, quando l'interesse economico è più importante della salute e del buonsenso.
Striscioni, cori, bandiere, fumogeni, abbracci, sguardi, colori, suoni, strette di mano. Tutto questo è tifo, qualunque sport ad esso si riferisca. Tante sfaccettature di un unico grande obiettivo, il sostegno alla propria squadra, all'atleta del cuore che talvolta coincide con l'amore per il nostro paese. Ma perché si diventa tifosi? Secondo gli studi, il tifo sportivo risponde ad un grande bisogno dell'uomo, quello cioè dell'identità sociale legata all'appartenenza al gruppo. Il tifo quindi va oltre la presenza fisica o meno, ma si riflette nei comportamenti, negli atteggiamenti e nei gesti delle persone anche nei momenti della vita. E oggi, più che mai, lo vediamo. Come scrive Giuseppe Culicchia in Superga, quei ragazzi erano il meglio dell'Italia calcistica e incarnavano il meglio di un'Italia che aveva un gran bisogno di tornare a credere in se stessa. Il grande Torino era un orgoglio per tutti e il simbolo della rinascita di un paese uscito distrutto dalla guerra. Al di sopra del tifo campanilistico, l'emergenza coronavirus ha messo in campo il suono del silenzio, che vale più di mille parole. Ma lo sport sarà il simbolo della nostra rinascita e torneremo a cantare.
Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.